Italo Svevo, corto viaggio sentimentale. Capitolo 1. Il signor Agios aveva bisogno di vita e perciò viaggiava solo. Si sentiva vecchio e ancora più vecchio accanto alla moglie e al giovine figliuolo. Quando aveva al braccio la moglie, doveva rallentare il passo e quando camminava accanto al figliuolo, lo sentiva che questi doveva rallentarlo. Lo circondavano di tutto il rispetto. Dacché era stato ammalato, la moglie aveva conservato il fare dell'infermiera, che aboliva ogni istinto di cavalleria da parte dell'uomo. Il figliuolo, poi, aveva tutto il rispetto per il padre, ma lo educava e lo correggeva quando egli, spinto dalla sua fervida fantasia, inventava etimologie non basate su alcuna scienza, o spostava o svisava fatti storici, mentre il giovinetto, che pur tanto aveva stentato a finire il liceo, ricordava il suo greco e latino, che il signor Agios mai aveva conosciuto e sapeva, come sua madre, esattamente quello che sapeva. E non è mica comodo di essere un padre che ha torto. Ma non era tutto qui. Benché fosse abbastanza importante, il signor Agios di essere lasciato nei suoi vecchi anni, interamente in pace, interamente cioè compresa la sua ignoranza, nella quale viveva da tanti anni, da farne la base della vita. Ogni malessere che sentiva il signor Agios lo diceva vecchiaia, ma pensava che una parte di tale malessere gli venisse dalla famiglia. Sta bene che vecchio come ora non lo era mai stato, non si era mai sentito. Oltre che vecchio, anche tanto ruggine. E la ruggine proveniva sicuramente dalla famiglia. L'ambiente chiuso, ove c'è muffa, è ruggine. Come non irrugginire in tanta monotonia? Vedeva ogni giorno le stesse facce, sentiva le stesse parole. Era obbligato agli stessi riguardi e anche alle stesse finzioni. Perché egli, tuttavia, accarezzava giornalmente sua moglie, che certamente lo meritava. Persino la sicurezza di cui si gode in famiglia addormenta, irrigidisce e avvia la paralisi. Si sarebbe sentito più forte all'aria rude fuori della famiglia? Il breve viaggio sarebbe stato un esperimento, perché i suoi affari gli avrebbero fornito il pretesto ad altri viaggi. Certo, non sperava di divenire tanto vivo come nel suo ultimo viaggio a Londra, ove aveva soggiornato vari mesi, 20 anni prima, senza la moglie, che era stata allora una giovanissima madre. Aveva sofferto allora orrendamente della solitudine. C'era stata da lui un'impazienza irosa della sfiducia e dell'indifferenza da cui si sentiva circondato. Guardava con invidia e desiderio la vita intensa che lo circondava e respingeva. Una volta, nella stanza di lettura dell'albergo, si era messa a leggere solitario, quando fu avvicinato da un bel ragazzo roseo, di 10 anni circa, che gli indirizzò delle parole che egli non intese affatto, perché si capisce che l'inglese dei bambini è il più difficile. Il signor Agios si commosse al trovare finalmente un amico. Gli parlò e parve che anche il fanciullo intendesse perché rispose con molte più parole di quelle avute. Disgraziatamente tutto in inglese e per avvicinarsi a lui, visto che la parola non serviva, il signor Agios si accarezzò i biondi capelli. Ma allora apparve alla porta della sala un signore che parve indignato che il bambino suo avesse da fare con uno straniero. Philip came along, esclamò, e il bambino subito si allontanò, dopo di aver gettato un'occhiata spaventata sulla persona a cui aveva dimostrato fiducia e da cui certamente poteva derivargli un pericolo, visto che con tante premura da essa lo si allontanava. E il dolore racondo della solitudine danneggiò anche i suoi affari, perché il signor Agios finì con considerare quali nemici tutti i suoi clienti. E ci fu anche di peggio, perché il sobrio e virtuoso signor Agios, per sentirsi più animato, ricorse all'uso dell'assenzio, una bibita che sostituisce benissimo l'amicizia e la conversazione. Non ne prese troppo, ma abbastanza da procurargli dei disturbi nervosi, che cessarono quando, rimpatriato, rientrò felice nella vita familiare, che rese superfluo ogni altro stimolo da principio. Ma il dolore ricordato non è sempre dolore. Ora egli vi sentiva la vita intensa. Oh, se avesse potuto ricreare tutta quella impazienza e quel dolore. Quale rinnovamento di vita. La vita non può essere che sforzo, ripensamento e attesa di gioia. Egli, circondato da troppi amici che, anche se talvolta lo ferivano, non gli consentivano una vera ribellione, aveva bisogno di vivere tra ignoti e magari nemici. Ricordava con ammirazione la sua ribellione alla Gran Bretagna. Aveva studiato questioni politiche ed economiche solo per poter aggredire il grande impero, il quale aveva un'organizzazione quasi perfetta, ma non perfetta del tutto, e non si sentiva capace del piccolo sforzo per arrivare alla perfezione. E il ritorno in Italia fu anch'esso un viaggio animato dalle più alte speranze. Fra l'altro, egli portava seco anche un piccolo pacchetto, contenente un po' di terra raccolta a Londra, nelle vicinanze di un terreno roccioso. Di quel pacchetto, che il signor Agios teneva umido, nessuno sapeva, fuori dell'agente del Dazio, a Chiasso, che era stato in procinto di fermare il suo viaggiatore e mandare all'analisi quella terra. Costui, pagato dal governo, stava per impedire la fortuna d'Italia. Il signor Agios sorrideva, e pieno di affetto al ricordare la propria grande ingenuità. Anche l'ingenuità è vita, anzi, il vero esordio fresco, fragrante della vita.